Ascoltiamo insieme il messaggio di oggi, come sempre tratto dalla Bibbia, dal Vangelo, si intitola Guardami, quello che il viso di Gesù racconta. È come se oggi il nostro Salvatore ci chiedesse di guardarlo in faccia. Il viso è lo specchio di una persona, ne riflette le opinioni, gli stati d'animo, le emozioni. Siamo felici e il viso è sorridente. Siamo preoccupati e la nostra faccia lo riflette, lo rivela. Siamo perplessi e la mimica facciale emblematicamente si trasforma. Il viso è lo specchio di una persona. In questi casi si parla infatti di cinesica, lo studio della comunicazione non verbale, soprattutto attraverso i movimenti, i gesti, le posizioni, la mimica del corpo. Il nostro viso però non riflette soltanto noi stessi, quello che siamo, quello che pensiamo. Il nostro viso, la nostra faccia, riflette anche quello che viviamo, che subiamo. La faccia non è solo lo specchio, ma è anche il bersaglio di offese, di insulti, di violenza. Di violenza, come nel caso delle persone massacrate di botte, persone sfigurate con l'acido, sfregiate in altro modo, come se qualcuno avesse strappato loro la carta d'identità. Quando sfiguri, danneggi il volto di una persona, tu stai tentando di ledere la sua persona nella maniera più intima, più profonda. E per questo, permettetemi questa nota personale, che ho corretto tante volte i miei figli in maniera molto severa, ma non ho mai dato loro uno schiaffo in faccia, perché a mio avviso il viso rappresenta più di ogni altra parte del corpo la nostra personalità, la nostra unicità, la nostra dignità. Ecco perché nell'antichità, ad esempio, tra le umiliazioni più grandi c'era quella di catturare delle persone, fare dei prigionieri e, prima di rimetterli in libertà, rasare loro la barba in maniera asimmetrica. Succede ai servitori del re Davide, il futuro re di Israele. Vengono prese delle persone, degli uomini, e vengono rilasciati con soltanto la metà della barba rasata. E Davide dice: non uscite di casa, non fatevi vedere così finché non vi sia ricresciuta la barba, perché sareste ridicoli. Vedete come spesso l'umiliazione passa attraverso il viso, la faccia. Guardami quello che il viso di Gesù racconta. Nel caso di Gesù, il volto del Signore diventa la tela sulla quale si dipinge il più terrificante quadro mai consegnato dal genere umano. Matteo 26, voglio leggere con voi tre, quattro versetti. Matteo 26, dal 63, dice che Gesù taceva. Il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù rispose: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote, la massima autorità spirituale presso gli ebrei, si stracciò le vesti, come si faceva in segno di lutto, dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. E nota adesso con me in particolare questo: che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo e colpevole di morte. Cosa succede? Allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: indovina, Cristo, chi ti ha percorso? quanto è stato umiliato il nostro Signore, quanto è stato offerto, quanto è stato offeso il nostro Signore, quanto ci ha amato, mi chiedo stamattina, Gesù, e quanto ti ama ancora il Signore, quanto ti vuol bene il Signore. Ma riconosci l'amore di Dio verso di te? Riconosci quanto Gesù possa tenere a te? Si è fatto fare tutto questo, Gesù. Ha sofferto così tanto. E la premessa di prima, forse all'inizio ti ha un po' colto di sorpresa, ma la parte iniziale del messaggio voleva farti riflettere su quanto è importante il nostro viso, quanto è specchio e quanto è bersaglio di quello che viviamo. Sputi in viso, pugni, schiaffi. E a sopportare questo trattamento non era una persona qualunque, sebbene ogni persona meriti rispetto. Nella nostra Chiesa, come in ogni Chiesa, in base al Vangelo, in base a quello che la Bibbia ci dice, in ogni Chiesa si dovrebbe trasmettere questo, che ogni persona ha una sua dignità. Non importa l'origine, non importa l'età, non importa la provenienza, non importa la propria formazione, cultura, non importa il proprio reddito, ma ogni persona ha una sua unicità, dignità e merita rispetto. Se parliamo poi del Figlio di Dio, come è stato trattato il Signore? Ricoperto di sputi, preso a pugni, a schiaffi, il Figlio di Dio. Da giorni si parla di un pugno sferrato la notte degli Oscar. Io non avevo fatto nessun commento. Mi permettete un modestissimo commento? Cosa rivela quel pugno? Tutta la debolezza umana. In chi l'ha sferrato? In chi l'ha provocato? In chi ha commentato in diretta? In chi ha scritto giorni dopo? Io ho visto una grande testimonianza unanime, di quanto siamo deboli, di quanto siamo vulnerabili. Chiusa parentesi. Dovremmo soffermarci oggi soprattutto sul volto di Gesù, il suo viso. Forse non so se hai visto il viso di Gesù così, si tende a usare dei veri e propri filtri, anche se non esiste nessuna foto di Gesù, non esisteva la fotografia nel primo secolo. Eppure anche non trattandosi, sebbene non si tratti di fotografia, eppure pensiamo al viso di Gesù applicando i nostri filtri culturali, mentali, è vero? Come lo immagini di Gesù? E ogni cultura lo immagina a modo proprio. Io dico che ognuno di noi usa dei filtri per vedere Gesù. Non ho mai visto su quelle foto, su quegli adesivi, sulle figurine del volto santo di Gesù, il Cristo tumefatto, il Cristo livido in faccia, sanguinante, il Cristo con la pelle scoriata, il Cristo ricoperto di sputi. Un Cristo così ci mette in difficoltà, ci imbarazza. Ci imbarazza perché il genere umano, i contemporanei di Gesù, sono stati gli autori di un simile trattamento. E noi vogliamo prendere le distanze. Io penso che ci sia una presa di distanza anche a livello subconsciente. No, meglio il Cristo sorridente. No, meglio il Cristo post-risurrezione. Meglio il Cristo, a volte ci sembra nord-europeo, piuttosto che un uomo proveniente dal territorio della Palestina, di Israele. Un Cristo dalla pelle olivastra, ci pensi? Anche questo è sconvolgente dirlo oggi, ancora oggi. Un Cristo dalla pelle olivastra, mediterranea, no? Che nasce in una zona che è cerniera tra Europa, Asia e Africa. Perché per questo su WhatsApp uso l'ok con la pelle di una carnagione intermedia. Non è casuale, qualcuno mi ha detto: ma hai visto? Hai notato la colorazione? Sì, che l'ho notata. Il Cristo che unisce tutti, il Cristo salvatore di tutti, il Cristo che a volte ci fa trovare in grande imbarazzo e in grande umiliazione. Signore, cosa ti abbiamo fatto? Signore, come ti abbiamo trattato? La croce, le sofferenze di Cristo ci mettono davanti alla nostra pochezza, non pensi? Gesù ci mette davanti alla nostra responsabilità, al nostro giudizio, che tante volte è iniquo. Non giudichiamo rettamente. Infatti il più grande processo farsa della storia e il più grande errore giudiziario è stato proprio Cristo condannato e Barabba liberato. Perché Cristo mette a disagio. Perché davanti a Gesù devi fare una scelta, con lui o contro di lui. Davanti al Signore o riconosci le tue colpe, i tuoi peccati, i tuoi limiti e dici a Dio: Signore, salvami, visto che c'è salvezza anche per me. Oppure, impettiti, ci allontaniamo dalla croce, dal messaggio del Vangelo, dicendo: non è per me, è per altre persone. Io sono una persona per bene, ma non è così. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di Gesù, di salvezza, di perdono in Lui. La causa delle umiliazioni subite da Cristo, di questa sofferenza, erano, gli agenti erano, gli autori erano di tale sofferenza, persone colpevoli. Il Figlio di Dio, la persona più giusta, più corretta che sia mai esistita, condannata, umiliata, beffeggiata, violenza su di lui a causa di persone colpevoli, peccatori. Grande amore di Dio. Vuoi sapere quanto il Signore ti ama? Guarda Gesù. Al Gesù dei Vangeli, però. Al Gesù reale. Al Gesù storico. Vuoi sapere quanto è grande il tuo bisogno di avvicinarti a Dio? Guarda a Gesù e a quello che gli è stato fatto. Ma io non c'ero, qualcuno dice, ma io non c'ero. Io non ero un residente della provincia romana della Giudea del primo secolo. Che colpa ho? Sai qual è la mia colpa e la mia responsabilità? Che nella mia vita riproduco esattamente quello che è stato fatto a Gesù 20 secoli fa. Finché io non credo in Gesù Cristo e lo ricevo come mio Signore, Salvatore, io sto mostrando la stessa indifferenza dei contemporanei di Gesù. Finché continuerò a vivere offendendo il Signore e ignorando la sua parola, sto mostrando lo stesso atteggiamento dei soldati romani e degli ebrei compiacenti al tempo di Gesù. Perché c'è anche questo. Mi permette un'affermazione drastica, cruda. A volte, e parlo di me innanzitutto, sono stato ignorantemente selettivo, dicendo: tra me, beh, quella persona è più colpevole di me. Quante volte ho trattato le mie responsabilità a mio favore? Quante volte magari ho preso le distanze, ma contemporanei di Gesù sono più colpevoli. O il popolo ebraico ha maggiore responsabilità rispetto ad altri al tempo di Gesù. Ma se c'è qualcuno che non deve dire una cosa del genere, siamo proprio noi qui in Italia. I soldati romani sono stati gli esecutori materiali. Ma chi è senza colpa? Chi esegue la pena, chi sputa in faccia a Gesù, chi lo prende a schiaffi, chi lo prende a pugni, sferra pugni verso Gesù, chi dice: crocifiggetelo, crocifiggetelo. Abbiamo tutti bisogno di perdono. 20 secoli fa, oggi, chi tu hai bisogno di salvezza, come me. Abbiamo bisogno di un Salvatore. E un Salvatore è stato mandato da Dio Padre nella persona di Gesù di Nazareth. Il volto di Gesù, sto per concludere, splende come il sole. Ti ricordi la storia nei Vangeli della trasfigurazione di Gesù? Ti ricordi quel brano, Matteo capitolo 17, se lo vuoi leggere poi a casa, in un momento buono? Il volto di Gesù splendeva di una luce ultraterrena. Il volto di Gesù è luce. E il Signore oggi non ti parla di un'icona, di iconografia, di un adesivo da mettere sul parabrezza dell'auto o di una figurina da custodire nel portafoglio. Il volto di Gesù deve essere una realtà spirituale. Il Vangelo, la predicazione biblica, aiuta chi crede a raffigurare spiritualmente il volto del Signore. L'Apostolo Paolo diceva che nelle chiese della Galazia Gesù Cristo, attraverso la predicazione, era stato ritratto dal vivo. Dio vuole che tu abbia con Lui un rapporto vitale, amichevole, reale. Togliamo di mezzo impalcature religiose, tramiti umani. Tante volte si crede questo, che per avvicinarti a Dio devi avere tramiti, mediatori, figure intermedie. E sembra che, soprattutto in un paese come il nostro, sia stato riprodotto in tema religioso, in ambito religioso, la burocrazia tipicamente all'italiana. No? Non so come è stato possibile, ma è stato fatto. Hai bisogno di quel documento? Non puoi andare direttamente all'interessato. C'è una trafila, ci sono dei numeri da chiamare, c'è un'anticamera, ci sono attese. A volte ragioniamo così anche a livello spirituale. Vuoi andare a Dio? Non direttamente, non direttamente. C'è la madre di Gesù, ci sono gli apostoli, ci sono i cosiddetti santi, c'è l'uomo di chiesa che fa da tramite, c'è qualcuno vicino al Signore, mica tu, ma chi sei tu? Questo è quello che tante volte abbiamo detto, abbiamo pensato, ci è stato fatto credere. Ma non dice questo la Bibbia, non dice questo il Vangelo. La Bibbia ci dice che possiamo andare a Dio così come siamo. E Lui ci accoglie per i meriti di Cristo, non per i nostri. La Bibbia dice che c'è un unico mediatore, un unico ponte, collegamento, link tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo, morto per noi, per le mie colpe, per le mie magagne, per i miei fallimenti, per i miei errori. Grazie Signore per questo. Il viso del Signore Gesù oggi dovrebbe apparirci un viso radioso. Datemi ancora un minuto, per favore. Un viso radioso, quello di Gesù. Vedi Gesù così. Vedi il Signore sofferente, ma per te sorridente, perché ha dato la sua vita per amore, per te. Gesù non è stato obbligato. Non era tenuto a morire sulla croce per i miei e per i tuoi peccati. È stato un atto volontario. È stato un sacrificio spontaneo, quello di Cristo, del nostro Salvatore. E un autore ha scritto, Sanders, il suo consiglio, il consiglio di Gesù, di non avere un aspetto malinconico, ti ricordi riguardo la preghiera, il digiuno biblico? Il consiglio di Gesù di non avere un aspetto malinconico sottintende che il suo volto rifletteva la gioia di Dio. Come hai immaginato Gesù? Come hai pensato al volto del Signore fino ad oggi? Come è Gesù realmente? Come lo puoi immaginare? Soprattutto come puoi vivere Cristo dentro di te, nel tuo cuore, nella tua vita? Voglio chiedere al gruppo di guidarci in un canto di preghiera, di adorazione a Dio. Ci alziamo in piedi. E poi passeremo alla celebrazione della cena del Signore attraverso il pane e il vino. Grazie Signore per quello che hai fatto. Grazie Signore per quello che hai sofferto. Grazie Signore per quello che il tuo viso ha subito e che oggi ci restituisce, mostrandoci tutta la tua misericordia, il tuo amore e la tua offerta di perdono. Grazie Signore perché sei morto anche per me, per darmi e donarmi la vita eterna. Grazie Padre, per Gesù. Amen.